Allora, sempre nell'ottica di questa rivelazione che viene da parte di Gesù, vorrei illustrare un aspetto di questa rivelazione prendendolo da Matteo 9, 9-13, che è quel passo in cui Gesù ha appena chiamato Matteo, l'esattore delle tasse, il pubblicano, a seguirlo, lui come segno e di conversione e anche di, come dire, di gioia, diciamo, di condivisione di gioia, da un pranzo in casa sua per Gesù e i suoi discepoli, naturalmente con tutti i suoi amici, poco raccomandabili, però erano i suoi amici, no? Allora, nel battibecco che intercorre tra i farisei e i discepoli di Gesù, si inserisce Gesù con quella famosa espressione, no? Non sono venuto a curare i sani, ma i malati. E poi c'è quella espressione, misericordia voglio e non sacrificio. Espressione che è ripresa dal testo di Osea, che avete citato. E questi brani si proclamano nella domenica del tempo ordinario, decima del ciclo A. Allora, vorrei introdurmi in questo modo stavolta. Allora, io vi leggo con qualche versetto precedente, secondo questa citazione di Osea, e poi vi faccio una domanda. Ascoltate? Pronti? Occhio, anzi orecchio. Allora, il testo di Osea suona limpido limpido così. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato, egli ci guarirà. Egli ci ha percosso, egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia di autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. È un'espressione positiva o negativa? Allora, ad ascoltare le parole in sé è più che positiva. Ma il profeta, e quando Gesù si rifà a questo profeta, mostra che queste parole sono parole false. Non vi siete mai accorti? Allora, mi introduco da questa domanda in questo brano di Vangelo. Il desiderio della misericordia di Dio è introdotto in un contesto di pentimento. Queste parole che ho appena letto dal profeta Osea sarebbero parole che derivano dal pentimento del popolo, il quale si rivolge al suo Dio per riavere il suo favore. La domanda che ho fatto è positivo o negativo? È legata a questa percezione. Con che intenzione il popolo proclama queste parole? Siccome il profeta sa che il cuore dell'uomo si può illudere e pentirsi, ma solo per interesse, dice: io non voglio questo, io voglio altro. Allora, dietro queste parole c'è, cosa che il profeta poi stigmatizza condannando, c'è la volontà di non subire più afflizioni o castighi. come dire, il popolo si è allontanato da Dio, ha ricevuto afflizioni, ha passato traversie, capisce che queste derivano dai suoi traviamenti, allora ritorna a Dio, ma ritorna a Dio solo per non avere più le traversie. Dio può accogliere un pentimento del genere?
No.
È esattamente quello in cui ci troviamo spessissimo tutti quanti noi. Allora, ecco poi la rivelazione, che poi ci arriveremo, di Gesù quando commenta: misericordia voglio e non sacrificio. Allora, Dio, attraverso il profeta, è come se diffidasse i cuori dall'impostare il ritorno a Lui soltanto in quel modo. Penserebbero che sia sufficiente fare sacrifici riparatori, senza mutare il cuore. Dio invece, quando invita alla misericordia, è come se dicesse: tornare a me vuol dire tornare a vedere la mia provvidenza per voi, non a cambiare le afflizioni, tornare a vedere la mia grazia risplendere. Quando il profeta, illustrando questa espressione fasulla di pentimento, ma in realtà descrivendo quale dovrebbe essere il pentimento, dice: torniamo a conoscere il Signore. In questo caso Dio non accoglie il pentimento che procede da un calcolo. Noi non vogliamo più subire traversie, quindi ritorniamo al Signore. Gli offriamo sacrifici perché tutte le sciagure che ci ha mandato finiscano. Invece, conoscere il Signore vuol dire fare esperienza della sua benevolenza. Dio non può gradire un atto di culto che derivi solo dal non voler più subire afflizioni semplicemente. E così, per illustrare anche certi aspetti nascosti della nostra devozione religiosa, potete ascoltare questo: voglio l'amore e non il sacrificio, voglio misericordia e non il sacrificio, allude alla lealtà in amore secondo l'alleanza di Dio. Però l'uomo può vivere l'alleanza con Dio solo come una forma di protezione, che suona, perdonate l'immagine, ma è così: teniamo buono chi è pensato di tenere il potere sulle vicende umane. Teniamo buono, senza evidentemente accedere allo spazio di un amore condiviso. Così, quando l'uomo, illuso dei beni che può godere, non sembra più interessato alla storia di amore con il suo Dio, non riesce a far fronte ai rovesci della storia e si ritrova abbandonato e disperso. Ricorre a Dio, ma come dall'esterno, solo per riottenere quei beni che ha perso. Si possono fare cose sante senza lambire mai la santità. Si possono fare cose buone senza partecipare mai alla potenza della bontà. Guardate che questo suona terribile, ma se noi ne accogliamo la portata profonda, ci apriamo a quella rivelazione che Gesù proclama ai farisei e anche ai suoi discepoli: misericordia voglio e non sacrificio. In questa liturgia, il salmo responsoriale è il salmo 49 e la finale di questo salmo, il versetto 23, proclama quali sono i sacrifici graditi a Dio. Si dice, chi offre, adesso è tradotto un po' diversamente, però la sostanza è questa, no? Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Si tratta di comprendere cosa significa sacrificio di lode. Allora, il sacrificio di cui la vita è piena, che può risultare gradito a Dio, è solo quello che è nell'ottica dell'imparare la misericordia. Se no, noi facciamo un atto di devozione svuotando la devozione della sua potenza. Allora, il sacrificio di lode allude all'agire dell'uomo che mira a far risplendere l'amore di Dio, non solo in me o per me, ma nel mondo attraverso me. Dio è glorificato solo così. Così la nostra umanità torna a Dio. Così è vinto il peccato. I nostri sacrifici coprono il nostro peccato, non lo vincono. Quando il sacrificio è aperto alla misericordia, tende alla misericordia, fa fare esperienza di misericordia, allora il peccato è vinto, è attraversato. Allora, il peccato è vinto quando non divide più né da Dio né dai fratelli. E si realizza quello che c'è, come dire, si proclama nell'antifona della comunione di quella messa, che è molto bello, quando si dice ci guarisca dal male che ci separa da te. Il che significa che ci sono anche mali che non ci separano da Dio. E invece ci sono mali che ci separano da Dio. Allora, ritornando alle parole di Gesù, due sono i punti di osservazione che ci permettono di cogliere la rivelazione di questo brano. Uno potrebbe rispondere a questa domanda: perché Dio cerca la misericordia? E io posso rispondere, o si potrebbe rispondere, perché essa sola è segno della sua presenza. I nostri sacrifici non sono ancora segno della presenza di Dio. La misericordia sì. Ora, segno dello splendore della sua grazia. Quel sacrificio che non parla della sua misericordia, che non fa risplendere la sua misericordia, non gli è gradito. Un esempio. Io posso fare il sacrificio, per esempio, del mio tempo per accudire a qualcuno. Questo è un atto buono, ma può risolversi come sacrificio non di lode. Perché? Perché, per esempio, io resto arrabbiato. Faccio la cosa, ma sono arrabbiato. Questo tipo di rabbia che porto dentro è perché non ho fatto il sacrificio aperto alla misericordia, sia all'esperienza della misericordia di Dio per me, che mi dà l'opportunità di fare un sacrificio in vista di una vita piena. e sia a me di guadagnare la misericordia. Ma se non scatta questo, il mio sacrificio mi tiene distante da Dio e distante dai fratelli, nonostante che io faccia un atto buono. Potrei fare tanti esempi. Per esempio, si svolge un proprio dovere. Ci sono molte persone che non possono non fare secondo il dovere che diciamo, di cui loro si sentono responsabili. Ma non è detto che svolgere i compiti per dovere avvicini a Dio. O non è che si deduce che al bando i doveri, È semplicemente che non è sufficiente la materialità del fatto. Il cuore non vive dalla materialità del fatto. Il cuore vive se il fatto è aperto all'esperienza della misericordia e di Dio e per la mia umanità. Allora, io mi sono chiesto tante volte, ho cercato di riflettere su questo, perché incontrando tantissime persone, una delle cose che io registro è che spesso le persone che si attengono al loro dovere non sono mai persone gioiose. Ed è una specie di contraddizione cretina della vita. Allora questo ha sempre fatto riflettere, no? E allora la ragione profonda del perché Dio vuole la misericordia mi sembra possa essere questa. Ciò che conta davanti a Dio non è certo la nostra perfezione. Noi davanti a Dio siamo sempre come un panno di mestolo, come direbbe il profeta Isaia. Per quanto siamo perfetti rispetto a Dio, noi siamo sempre sporchissimi. Spesso la nostra perfezione, cioè l'esercizio del dovere, è intesa come esibizione di innocenza. Esibizione di innocenza. E non come supplica del suo perdono. Chi si attiene a fare il proprio dovere, io ho fatto tutto e ho fatto bene e non è contento, vuol dire che esibisce la sua innocenza e si stupisce del perché non è gioioso e accusa Dio di non esserlo. Il cielo non si apre. Se il mio fare il bene non si traduce come supplica del suo perdono, vuol dire che non procede dalla coscienza di essere peccatori. E se non procede da questa, come facciamo ad avere esperienza dell'amore di Dio, che è un amore perdonante, che è un amore salvatore? Allora, ciò che conta è la condiscendenza allo splendore del suo amore. Più questa condiscendenza è autentica per il nostro cuore, più il suo amore, che è supplicato, è accolto, è condiviso nella fraternità, risplende nel mondo. È questo che dà gloria a Dio, e farlo conoscere presente nel suo amore in questo mondo. La condiscendenza a quello splendore ci fa gustare la misericordia di Dio, ci dispone a ricercarla e a viverla come dono supremo, come il tesoro prezioso del cuore. Se voi non fate esperienza di questo, mi dite come fate quando venite seriamente offesi a non tenere il cuore nella rabbia? Me lo dite? Se riuscite a trovarmi un altro modo, venitemelo a dire, perché io non l'ho ancora scoperto. Allora, da parte dell'uomo, Il sacrificio è concepito come una pratica o un atto di devozione a Dio. Pensate, per esempio, rinnegare se stessi. Ci sono persone che rinnegano se stessi, ma non secondo il Vangelo. Non nella luminosità del comandamento evangelico, ma nella rabbia. Allora, anche se fare sacrifici si traduce in un atto di culto, noi non sappiamo ancora se quell'atto di culto è gradito a Dio. Chi ce lo dice? Il sigillo di autenticazione del gradimento a Dio è dato dalla misericordia. Se cioè il sacrificio ci indirizza e ci muove alla misericordia. Se voi fate sacrifici e poi giudicate tutti, ha senso? Se voi fate sacrifici e poi vi ritenete superiori agli altri, avete qualche giovamento? Il motivo è questo. A volte ho fatto una battuta di questo genere. Allora, se io sono sempre bastonato, sono sempre umiliato, capisco anch'io che non posso essere contento, no? Però, non so se voi avete osservato, comunque, osservate, chi vuol sempre, a tutti i costi, avere ragione, non è mai un uomo contento, neanche una donna, Vale per l'umanità. Però questo di per sé non si capisce. Se io ho sempre ragione, perché non devo essere contento? Non so se voi avete osservato. Ci sono delle persone, no, che non... quel che dicono loro è sempre la sacrosanta verità. Voi osservate, queste persone non sono mai persone gioiose. Provate a riflettere. Perché? Vuol dire che la gioia che illustra è la firma del gradimento davanti a Dio, se questa è data dal fatto che la nostra azione deve aprirsi alla misericordia di Dio, deve fare esperienza e della sua misericordia e della nostra, chi vuole sempre aver ragione è un uomo misericordioso. E come fa a essere contento? Guardate che ci sono delle osservazioni che, se voi osservate proprio le reazioni concrete nella vita, voi avete modo di vedere quanto il Vangelo non rappresenti degli ideali, ma descriva delle radici. Sono le radici di umanità. Quando c'è il sigillo in questa umanità che viene dall'esempio evangelico, allora voi potete leggere: questo è gradito a Dio. Se è gradito a Dio, è aperto la misericordia e c'è la gioia. Se no, no. Notate che quando Gesù ricorda ai farisei questo misericordia voglio e non sacrificio, premette questo andate e imparate. Il che significa che non è né affatto scontato, né che si capisce con la testa. Bisogna imparare a tradurlo in pratica, a viverlo nel concreto del nostro agire. Allora, per la scrittura, credo che sia utile ricordare anche questo, per la scrittura, quando si parla, diciamo, si fa presente tutto questo discorso del conoscere la misericordia di Dio, si allude almeno a tre cose, e tutte e tre sono significative. La prima, si allude all'esperienza della volontà di benevolenza di Dio per noi. È quello che vi dicevo l'altro, anche mi sembra ieri o l'altro ieri. Quando noi preghiamo che si faccia la volontà di Dio, ricordate che la prima richiesta che noi avanziamo con questa espressione è Signore, fa che possa conoscere il tuo amore per noi. Poi io lo applico a quella circostanza in cui mi trovo, leggendola come provvidenza di Dio per me, perché questa esperienza mi accompagni, fosse anche una bastonata in testa. Ma la prima richiesta, quella che dà valore poi alla lettura della mia vita quotidiana, è fare esperienza della volontà di benevolenza di Dio per noi. Guardate che non è scontato riconoscere che Dio è buono. Noi stupidamente nei pensieri, così quando parliamo o quando ci parliamo, noi diciamo no, Dio è buono. Ditelo a una mamma che ha perso un bambino a 10 anni, ditelo a una donna che è stata violentata, ditelo, dite. Voi sapete cosa vi risponde? E i padri antichi, che erano meno sentimentali di noi moderni, avevano questa espressione fortissima. Riconoscere che Dio è buono ha bisogno di molta, molta preghiera. Se no, è una convinzione che non si radica in cuore. Perché basta che la vita vi mostri, vi faccia trovare nei suoi rovesci e voi non solo dimenticate che Dio è buono, ma accusate che sia cattivo. Quindi l'esperienza evangelica è quello di riportarsi, e lo dice Gesù che finirà in croce, cioè lo dice lui che aveva ogni titolo per avere la condivisione come risposta del suo amore. E finisce così. E lui non viene meno al compito di mostrare quanto è grande l'amore di Dio per i suoi figli, subendo ogni tipo di violenza, senza cedere minimamente qualcosa di questo compito. Allora, vuol dire che lui è radicato a tal punto nell'intimità con Dio, che vuole la salvezza di tutti nel suo amore, che lui non si ferma davanti a niente. E voi pensate che i discepoli di Gesù possano fare diverso? Allora, questo è il primo aspetto. Quando domandiamo che si faccia la volontà di Dio, noi domandiamo, prima di tutto, di fare esperienza in ogni comandamento o evento che ci riguarda, del suo amore per noi, della sua provvidenza nell'indurci alla comunione con Lui. Questa è la prima cosa. Poi c'è la seconda. È che, sto parlando, no, della misericordia di Dio, è che l'amore suo per noi non può essere scoperto, esperito, diciamo, provato, se non come amore di perdono, che mi restituisce alla mia dignità. Allora, pensate, per esempio, rispetto a certi peccati. In genere sono o i peccati legati al sesso, o i peccati legati quando vi arrabbiate proprio a morte, che lanciate strali, ti vengo un accidente, no? Poi vi racconto io un fatterello che è successo a me, per illustrare come siamo fatti dal punto di vista proprio istintivo, no? Comunque. Allora, se voi pensate a questo, allora ricordate queste parole. Nella coscienza del nostro cuore, spessissimo, vale più il nostro peccato del suo perdono. Deve essere l'opposto. Vale più la nostra miseria della sua grandezza. Deve essere l'opposto. vale più la nostra indegnità della sua promessa. Deve essere l'opposto. Un giorno viene una signora agitatissima, io fatico a capire di che cosa si tratta, talmente agitata che non riuscivo a capire la situazione. Poi finalmente ho dipanato. Allora, si è trattato di questo. Lei ha un piccolo esercizio commerciale e si è fatta aiutare da una sua amica. E hanno, come dire, lei ha prestato dei soldi e questa gliel'ha dati. Ma lei si è accorta che l'ha fregata di 1.000 euro. Cioè, non è che 1.000 euro per questa fosse... Però uno dice, ma disgraziato, va per 1.000 euro, chiuso. Alla fine dell'anno fa l'inventario e automaticamente salta fuori che mancano 1.000 euro e gli viene in mente è quella e le lancia un accidente, no? Ma come dire, ti venga, non ha finito di dire la frase, suona il telefono, è morta quella signora. Lei, non volevo dire tanto, insomma, a un certo punto non riuscivano a calmarmi. Vai dai frati, va. I frati saremo noi due, siamo in due in comunità, vai dai frati che loro ti dicono qualcosa. Insomma, è venuta tutta così, ma non si riusciva a calmarla. Allora un angioletto gira. Ho detto, signora, se lei ha questo potere, io le do 3.000 euro, mi deve far fuori questo e quell'altro, mi sta sull'anima. Appena ho detto così, lei si è smontata e ha ritrovato. La sfrutto io, 3.000 gliene do, però mi deve far fuori questo. Lei si è smontata, poi mi ha lasciato 50 euro. Quindi mi sono anche guadagnato 50 euro, per dire, no? Allora, dal punto di vista, diciamo, mentale, è impossibile che noi ci crediamo capaci di, ma dal punto di vista emotivo non è così. Quindi noi dentro non siamo mai puliti, non siamo mai luminosi se non ci apriamo a questa rivelazione che viene dal Signore. Allora, si tratta sempre di accogliere il suo amore, che è un amore di perdono. Non è un amore, io sono così bravo che mi colma di regali. Se io accetto come regalo qualsiasi cosa della vita, è perché mi sento così indegno, però accolto. E se io dico accolto, è rispetto alla grandezza del suo amore per me, non a me che sono a posto. Per esempio, un'altra piccola cosa, sono piccoli esempi ma sono veri, eh? Una signora, diciamo sui 70 anni, che da piccola ha avuto una paresi, quindi aveva anche la bocca un po' storta, eccetera, lei si è sempre sentita brutta. E va bene, nella vita ne ha combinate, a un certo punto ha deciso di vuotare il sacco. Ho impiegato 3 anni a fare la confessione, è durata 3 anni questa confessione, no? Però poi alla fine è come se, sapete, quando non c'è più barriera, no? Tutte le barriere sono sciolte, è come dire, tutto esce proprio tranquillo. Si crea una forte emozione e anche una grande intimità. Allora lei, dopo 3 anni, dopo l'assoluzione, cioè, ancora con gli occhi bassi, no? Alza un po' gli occhi e dice, padre, non prendermi in giro, adesso mi sento perfin bella. Io ho ricordato sovente questo episodio, perché è esattamente quello che avviene. Noi prima vogliamo farci belli e poi presentarci. Voi donne fate sempre così per gli uomini. Per Dio non bisogna farlo. La nostra bellezza splende solo perché siamo accolti esattamente come siamo. Anche in amore, spessissimo, vengono fuori le cose più brutte di noi e le tiriamo fuori apposta come per l'ultima riprova della verità dell'amore dell'altro. Noi siamo, supponiamo, non so, siamo così arrabbiati che ci facciamo vedere veramente, proprio il peggior modo possibile, lo adottiamo, se l'altro non si ritira, noi ci acquietiamo. Se l'altro in quel momento si ritira, ecco, l'avevo pensato, mi ha voluto bene solo perché ha conosciuto una parte buona, ma appena conosce la parte non buona, mi lascia. Che amore è? E facciamo così. Guardate che con Dio noi dobbiamo imparare invece, dato che il suo è un amore perdonante, non vogliate presentarvi belli, lo diventate se vi sentite accolte. Non che Dio vi deve accogliere e quindi voi vi fate belle. No, avviene dopo. E la bellezza che proviamo, siccome è espressione dell'amore di misericordia, non rende noi, non mette noi su uno sgabello, ma ci rende così umili da poter accogliere a nostra volta anche i nostri fratelli nei loro aspetti brutti, perché anche per noi è valsa la stessa cosa. Misericordia vuole un sacrificio, allude anche a questo. Guardate che questo ha dei risvolti enormemente significativi nella vita, sia nella vita affettiva e sia nella vita fraterna. E poi il terzo elemento è che non esiste una misericordia per me che si chiude su di me. Non esiste. La misericordia, se è tale, arriva a me per essere condivisa con tutti. Se non c'è questa condivisione, mi sono solo illuso, ho solo preteso, non che ho goduto la misericordia. Allora, se davanti a Dio, questa è la deduzione potente da leggere nella rivelazione di Gesù, misericordia voglio, non sacrificio, se davanti a Dio noi siamo sempre peccatori perdonati, se l'unica innocenza possibile è il perdono di Dio, allora non ho più motivo di rivendicare i miei diritti contro qualcuno, perché siamo tutti peccatori e l'unica salvezza possibile e di estendere la condivisione del perdono immeritato. E adesso faccio un aggancio a quello che vi dicevo la prima giornata. Qual è la porta d'accesso più semplice per imparare a gustare questa cosa? È stare sottomessi gli uni gli altri. Vale per la fraternità, vale per la famiglia. Non che io ho un ruolo più importante e devi star sottomesso tu. A livello di umanità non esiste gradi di importanza. Esiste solo l'umanità che è aperta a godere questa misericordia di Dio. Allora, se noi stiamo sottomessi gli uni agli altri, abbiamo sempre modo di aprirci a questa, è una rivelazione, ma è anche un'esperienza, è anche un godere questa cosa. All'inizio, se voi state sottomessi, sembra che tutti vi possano calpestare, ma è una semplice impressione superficiale. Ricordate che chi sta sottomesso sta a tal punto profondo che non è raggiungibile da nessuna freccia. Ed è per questo che può stare in pace. E se sta in pace, regge, quello che può essere, la fatica, quello che può essere il peso dei rapporti, senza mai venir meno al tesoro, che è sempre quello di gustare la misericordia del Signore. Non è complicato, però noi non ci disponiamo quasi mai a vivere così. Allora, la rivelazione di Gesù allude esattamente a questa possibilità. Quello che fa impedimento a che noi possiamo gustare questo, che davvero corrisponde al nostro cuore. Noi siamo impediti nel gustare questo, è dato da quello che si chiama la pretesa di giustizia, cioè è una specie di maschera che noi portiamo anche davanti a Dio. Non solo noi ci riteniamo giusti, perché compiamo, supponiamo, il nostro dovere, ma pretendiamo che Dio debba premiare la nostra giustizia non dandoci mali e preferendoci agli altri che sono peccatori. Secondo voi è una buona preghiera in tempo di guerra? Uno arriva una cannonata, sono due case, la cannonata distrugge questa e la mia no. Signore, ti ringrazio che mi hai salvato. Una buona preghiera? Invece di dire, Signore, stai vicino a chi ha perso la casa. La differenza è poca, ma è come in un assegno, c'è una sfilza di zeri. Se voi andate in banca con una sfilza di zeri, nessuno vi dà niente. Se mettete un piccolo trattino davanti, solo uno, piccolo trattino con tanti zeri, più ci sono zeri, più la cifra è alta. E questa è la differenza, no? Cioè l'atteggiamento positivo è quell'uno. Tutti i zeri sono le nostre fragilità, indennità, eccetera, eccetera. Allora, non so, perché adesso è già tardi, non posso dilungarmi, ma vorrei solo lasciarvi la percezione, diciamo, delle maschere che noi portiamo. Per esempio, se io che compio il bene, ricevo, no, tipo una malattia, avviene un incidente, e vicino a me c'è uno che invece se ne sbatte l'animo e gli va sempre bene, il primo pensiero che noi formuliamo è: perché a me, nonostante che ho fatto questo, non è normale pensare così? Sono esempi un po' banali, ma potrei farvi degli esempi assai più puntuali, però per non far diventare rosso nessuno, me compreso. Allora, dico in generale, noi portiamo sempre delle maschere, noi temiamo sempre di presentarci davanti a Dio e non crediamo fino in fondo che Lui ha provvidenza per noi. Noi è come se volessimo sempre sincerarci con gli eventi e dimentichiamo che il tesoro non sono i successi. Il tesoro è, comunque noi viviamo, successi e insuccessi, il nostro cuore non venga meno alla comunione con Dio e allo splendore della sua misericordia per tutti. Io l'unica cosa che ricordo alle persone colpite da gravi o lutti o sciagure, ricorda, tu arrabbiati finché vuoi, lamentati finché vuoi, pesta i pugni in cielo finché vuoi, hai tutto il diritto, ma non hai il diritto di ripararti dietro il tuo dolore per non fare il bene a chi è vicino a te. Le mamme comprendono, cioè le mamme che subiscono, no? un vero lutto, diciamo, no? Soprattutto quando muoiono i bambini piccoli, sono dolori che non hanno copertura, è un dolore che dura tutta la vita. Questa cosa le mantiene su un baricentro, diciamo, stabile. Per quanto io sia addolorato, non ho il diritto di togliere il bene a chi è vicino a me. Se tu lo fai, se tu ti attieni a questo, allora tu puoi anche portare il tuo dolore. Se no, resta molto difficile. Allora, Questa, le maschere di giustizia sono quelle che, per esempio, ci fanno giudicare senza mai accettare di essere giudicati. E in effetti è così. Chi più giudica, più è esposto al giudizio degli altri in senso negativo. Meno si giudica, meno si è esposti al giudizio degli altri. Perché quello che è il tesoro è questo amore di benevolenza e di perdono di Dio. Il tesoro è quello. Ma se non lo sperimentate, non basta che lo sappiate. Bisogna proprio provarlo, viverlo. E allora si entra in questa misericordia voglio e non sacrificio. E ne capite tutta la portata, la densità, ma anche la luminosità. Servire Dio allude a una dimensione gioiosa, libera, con la liberazione delle energie del vostro cuore. Non come uno che porta un peso e sempre più si rannicchia in sé perché il peso aumenta. Questo non ha a che fare con il servizio di Dio.